Io sono Antonella e questo è Lost in Technology, il podcast di CyberLoss. Oggi proponiamo un tema estremamente attuale, parliamo di gaming, in particolare di eSports. Viviamo l'era della digitalizzazione, una rivoluzione sempre più pervasiva e trasversale che non tralascia nessun ambito, neppure quello sportivo. Difatti, negli ultimi tempi, l'eSport ha raggiunto un picco di popolarità, non unicamente a causa delle restrizioni da Covid-19, che hanno fatto registrare un consistente aumento del tempo dedicato ai videogiochi da parte degli appassionati, e che hanno sopperito alla mancanza degli sport tradizionali con le simulazioni competitive. Ne discuteremo con due ospiti di eccezione, gli avvocati Giulio Coraggio e Vincenzo Giuffrè, specializzati in nuove tecnologie, privacy e gaming presso lo studio DLA Piper. Benvenuti.
Buongiorno a tutti e grazie Antonella per l'invito.
Molteplici sono le questioni di diritto che interessano il fenomeno. Quali le più rilevanti?
Beh, ce ne sono svariati. Giusto per inquadrare il fenomeno, tu menzionavi che c'è stato un aumento del fenomeno degli eSports a causa del lockdown e quindi il fatto che gli eventi reali non fossero presenti. Bisogna tener conto che ci sono due facce del mondo degli eSports. C'è il gioco a distanza su piattaforme con persone che si collegano in streaming, ma poi c'è tutto un mondo degli eventi dal vivo, di persona, in stadi stracolmi di persone con una serie di monitor che anche quelli sono stati notevolmente impattati dall'emergenza Covid-19, che ha portato evidentemente un picco di popolarità su queste piattaforme connesse. Le persone che erano abituate a vedere gli eventi di persone reali hanno scoperto il divertimento e l'engagement di questi eventi virtuali, che sono un mercato che ha con i più grandi picchi certamente negli Stati Uniti, ma in Asia, per esempio in Corea del Sud, il mercato del videogaming è enorme, in Giappone, in Cina. Alla caratteristica principale del mondo degli eSports è che è assolutamente non regolamentato, nel senso che non è c'è una normativa uniforme che si applica a tutta la disciplina. Noi con il nostro studio ha sviluppato un report che analizza la normativa di quasi 50 giurisdizioni nella nuova edizione che stiamo per pubblicare, e abbiamo normativa sugli sports non è assolutamente coerente. Le aree di maggiore debolezza, se ne devo citare alcune, sono prima di tutto se le competizioni di sports possono rientrare nella categoria di gioco d'azzardo. Il gioco online con vincita in denaro, per esempio, in Italia richiede una concessione dei monopoli di Stato. Oppure un'altra complicazione è se sono applicabili le normative sui concorsi a premi, che sappiamo che in Italia sono assolutamente stringenti. Per poter evitare che queste due normative trovino applicazione, bisogna lavorare duramente sulla meccanica del torneo, sulle condizioni generali, per fare in modo che non la retribuzione, quello che i giocatori possono ottenere come ritorno economico dalla competizione, non risulti come un premio, ma effettivamente risulti come una forma di retribuzione, che effettivamente è così, perché nella maggior parte dei casi in questi tornei di sport abbiamo dei giocatori professionisti che fanno quello di professione, ma in parallelo abbiamo anche dei giocatori amatoriali che però evidentemente per arrivare a quel livello devono dedicare una quantità di tempo enorme perché altrimenti non sarebbero in grado di competere. In parallelo ci sono problemi di trasparenza delle informazioni ai giocatori. Noi siamo stati coinvolti in una controversia che ha avuto anche una copertura mediatica notevole, coinvolgeva Electronic Arts in relazione alle loot boxes che sono una caratteristica peculiare e molto engaging nei videogiochi più popolari. Evidentemente fanno sorgere delle problematiche in termini di trasparenza. E l'ultimo argomento che citerei è l'esigenza di protezione dei minori. Non dobbiamo pensare che il mercato degli sports è soltanto dedicato ai minorenni, ci sono maggiorenni, e anzi, notiamo come i più grandi brand, per esempio del mondo della moda, ma di qualsiasi settore, stanno sponsorizzando gli eventi di esports perché è un modo per loro per targetizzare una fascia di audience, i famosi millennials, che non riescono a raggiungere al momento. Ma evidentemente, essendo una fascia di persone comunque giovane, fanno sorgere delle esigenze di protezione di questi soggetti e quindi un aumento delle tutele che le autorità richiedono. Questo è un quadro molto superficiale della situazione. Giusto per chiudere l'argomento, noi riteniamo che questa disomogeneità normativa non favorisca la crescita del mercato degli esports. Siamo dell'opinione che una normativa coerente consentirebbe una maggiore internazionalizzazione del fenomeno e un beneficio a favore di tutti. Forse l'unica soluzione possibile in questo contesto sarebbe l'estensione agli esports della normativa sportiva. Gli esports hanno già raggiunto un livello di maturità notevole. L'unico Se fossero riconosciuti dal CONI come disciplina olimpica, allora questo consentirebbe che un settore, un gruppo di normative coerenti immediatamente trovi applicazione. Uno degli elementi che impediscono questa applicazione diretta della normativa sugli esports è che non esiste ad oggi un'unica autorità che coordina tutto il settore. Ci sono diverse leghe che competono tra di loro, ma non c'è, per intenderci, la FIFA del mondo degli esports.
Possiamo parlare di rapporti contrattuali, quelli che si instaurano tra i player?
Allora, in realtà la questione dei giocatori professionisti è priva di una regolamentazione omogenea, quindi è rimessa alla totale libertà negoziale delle parti. E anche la figura del procuratore e-sportivo in realtà non esiste perché è come se fosse una sorta di procacciatore di affari per il gamer. Gli operatori dello sport, tuttavia, stanno puntando sempre di più ad investire nei giochi sportivi elettronici, anche per diversificare quelle che sono le proprie attività. E nel calcio basti vedere che diversi club di Serie A hanno allestito un proprio team dedicato al calcio virtuale e che sono pronti a competere anche nella prossima Serie A. Il problema è che, come diceva Giulio prima, allo stato attuale non sono applicabili all'universo e-sportivo le previsioni applicabili agli atleti, seppur poi di fatto in realtà si comportano come professionisti veri e propri, ed anzi addirittura gli stipendi si possono persino equivalere. Quello che ne consegue di tutto questo è una situazione di incertezza sulla natura giuridica dei rapporti professionali, tanto che manca anche una vera e propria definizione, che ad esempio in Italia addirittura non esiste neanche il codice Ateco per lo streamer che deve pagare le tasse in Italia e quindi bisogna utilizzare codice Ateco di figure simili. Quando poi in realtà si vede che lo streamer più visualizzato al mondo c'ha 26 miliardi di visualizzazioni. Ecco, l'Italia è ancora ben lontana dal riconoscimento ufficiale per queste professioni in Italia, ma è per queste professioni. E non bisogna neanche spostarsi molto per andare in Asia, che come sappiamo sui videogiochi sono sempre stati più avanti. La Francia ha fatto una legge, possiamo dire da un certo punto di vista semplice, nel 2016, che fornisce una definizione di giocatori gamer professionisti. Ci sono dei contratti di lavoro specifici per i pro player, sono disciplinati la durata e la figura dei giocatori con età inferiore ai 18 anni e poi altre piccole regole contrattuali che vengono sempre definite in autonomia con team e club, però nella logica dell'autoregolamentazione vi sono alcune clausole inserite ad hoc per il settore. Quindi le regole di trasferimento, un contratto tra una squadra e un giocatore non può durare meno di una stagione, però allo stesso modo un contratto non può essere più lungo di 5 anni, quindi per evitare che la squadra che ha un potere contrattuale all'inizio molto più grande rispetto a quello di un gamer giovane, vincoli e blocchi il gamer che magari cresca e ottenga tantissime visualizzazioni e potrà magari negoziare condizioni più favorevoli, oppure i giocatori di età inferiore ai 12 anni non possono partecipare ad un torneo eSports premiato. Ecco, ci sono tanti esempi. Senza per forza andare verso l'Asia, la Cina e la Corea del Sud, anche in Europa, virtuosi per cui l'Italia potrebbe prendere spunto.
Sì, se posso collegarmi a quello che diceva Vincenzo, nei mesi scorsi sono stati approcciati anche da alcuni parlamentari che pensavano di introdurre una normativa ad hoc per gli sports, anche per aiutare le società sportive in un momento di difficoltà economica. Purtroppo queste iniziative sono iniziative isolate, ci dovrebbe essere una comunione di intenti per portare avanti un'iniziativa che è nell'interesse dell'intero paese, cioè la ricrescita del paese richiede una collaborazione mattoncino per mattoncino e pensiamo che gli sport sono un settore che ad oggi enormi potenzialità, richiede maggiore certezza e in totale trasparenza noi siamo spesso contattati da organizzatori di tornei di eSports che si rendono conto della complessità della normativa italiana e noi dobbiamo, come dicevo prima, trovare una soluzione che consenta di limitare i rischi di contestazione, ma se il quadro giuridico fosse più chiaro, evidentemente questi stessi soggetti investirebbero di più in Italia.
Quali rischi si profilano per privacy e cybersecurity?
Ecco, la privacy e la cybersecurity acquisiscono rilievo in un contesto di un rapporto tra gli organizzatori dei tornei di eSports e i player a distanza. Tutti i grandi publisher hanno queste le loro piattaforme in cui i giocatori possono competere tra di loro a distanza e noi siamo stati coinvolti varie volte nella creazione di piattaforme di eSports, quindi dedicate proprio a garantire la competizione tra player. Questo evidentemente comporta una raccolta enorme di dati dei player, a volte sono dei giocatori minori. Molto spesso questo comporta anche la raccolta di dati bancari, perché ci sono microtransazioni che vengono fatte tramite la piattaforma. In un contesto in cui il fenomeno della cyber security del cyber risk sta acquisendo delle dimensioni enormi. Quindi io da un lato vedo il rischio cyber perché queste piattaforme evidentemente potrebbero essere bucate da hacker con dati potenzialmente anche di minori che potrebbero essere disseminati su internet, sul dark web o comunque oggetto di abuso da parte di cyber criminali. Dall'altro lato, il fornitore della piattaforma di eSports deve necessariamente mettere in piedi dei controlli per garantire la correttezza del gioco. Per esempio, noi ci siamo occupati con Vincenzo moltissimo negli anni passati di poker online, dei giochi con vincita in denaro a distanza, e queste piattaforme sono evidentemente più mature rispetto a quelle di eSports. Hanno dovuto implementare dei sistemi di controllo della correttezza del gioco per evitare che poi, per esempio, alcuni giocatori giochino con dei bot che gli diano un vantaggio competitivo che altrimenti non avrebbero. Queste misure sono esigenze evidentemente nell'interesse del corretto svolgimento del gioco, ma allo stesso tempo lasciano il fianco a problematiche privacy che devono essere adeguatamente valutate in modo nell'ottica del principio dell'accountability per provare che non si è andato oltre quanto necessario per garantire la correttezza del gioco.
Quale tutela per la proprietà intellettuale dei giochi?
Beh, il videogioco è un'opera collettiva ai sensi dell'articolo 38 della legge sul diritto d'autore, e la tutela in realtà è assicurata non soltanto al software di funzionamento del videogioco, ma a tutte le singole componenti, quindi musica, grafica, caratterizzazione dei personaggi e degli ambienti. Agli sviluppatori dei giochi, che poi sono in realtà gli editori dell'opera collettiva, spetta il diritto di utilizzazione economica sul videogioco, anche se i singoli collaboratori teoricamente potrebbero avere il diritto di utilizzare l'opera separatamente. Quello che poi succede nella pratica, e che ci succede anche quotidianamente, è che tale diritto poi diventa forma, oggetto di specifico accordo con lo sviluppatore del videogioco, che vuole acquisire il pieno controllo del videogioco in relazione a tutte quelle che sono le sue componenti, poi effettivamente dai collaboratori, in modo da evitare che poi il collaboratore lo sfrutti economicamente, diciamo, in contrasto con l'editore. E gli sviluppatori del videogioco poi possono acquisire e rivendicare anche altri diritti di proprietà industriale sui marchi, disegni, segreti commerciali. Il problema degli eSports è che il classico format dei videogiochi, bisogna aggiungere anche l'elemento del torneo, e quindi gli organizzatori di tornei hanno interesse ad acquisire dagli sviluppatori dei videogiochi delle licenze per l'utilizzazione del gioco e dei propri diritti di proprietà intellettuale per realizzare e promuovere i propri eventi. In questo senso, ad esempio, ancora una volta, in ottica di autoregolamentazione, vi sono delle linee guida e dei modelli generali di accordo per l'acquisizione delle licenze, che poi in realtà variano a seconda sempre della natura e delle dimensioni dell'organizzatore del torneo e dei premi in palio. E in ogni caso, negli eSports anche gli organizzatori di tornei possono registrare dei propri marchi distintivi degli eventi, ai fini di promozione, di sfruttamento commerciale, di merchandising e di sponsorizzazione, e nel contesto anche di un torneo e di una competizione possono acquisire dei diritti di immagine dalle squadre e dai giocatori.
Grazie mille. Bene, noi siamo giunti al termine di questo decimo episodio e non vi resta che seguire CyberLaws sui social, soprattutto per le anticipazioni sui prossimi episodi. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata.